Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati al primo appuntamento con Generazione Mobile Estate. Per tutto il mese di luglio vi terremo compagnia con 4 puntate speciali in onda ogni sabato alle 13.30 dedicate a studio, lavoro e fare impresa in Europa e nel mondo. Anche in questa versione balneare ci siamo concentrati soprattutto sui consigli pratici per consentirvi di pianificare al meglio un espatrio. Come sempre lo abbiamo fatto sulla base delle testimonianze che vi portiamo settimanalmente in onda. E anche in quest'estate 2020 abbiamo scelto alcune delle storie più interessanti e ricche di dritte pratiche, tra quelle andate on air nel corso dell'ultima stagione. Questo è il marchio di fabbrica di Generazione Mobile, informazioni concrete e solide per aiutarvi a costruire un profilo professionale globale, senza fronzoli e senza chiacchiere, per aiutarvi ad affrontare da vincenti un mondo sempre più interconnesso dove mettersi in gioco. Prima di entrare nel menu della puntata, lanciamo ancora una volta il nostro appello a voi ascoltatori in vista della prossima stagione autunnale. Per prima cosa, cerchiamo nuovi testimoni per l'edizione 2020-2021. Se studiate, lavorate o fate impresa all'estero, e se siete soprattutto ancora under 40, scrivete alla nostra email generazionemobile@radio24.it e potrete venire in onda nei prossimi mesi a fornire il vostro apporto nel costruire una generazione davvero globale e senza confini. Oppure, se conoscete qualcuno che vive oltre confine e presenta questo profilo, beh, presentatecelo o presentatecela. La seconda cosa che vi chiediamo, inviateci domande, riflessioni e suggerimenti sul tema espatrio, nelle sue connotazioni più pratiche ovviamente. Saremo ben felici di condividere queste informazioni o richieste di informazioni con il nostro network on air e online alla ripresa del programma. Bene, è il momento di iniziare andando a riproporvi due storie andate in onda nel corso dell'ultima stagione in questa puntata Made in USA, che abbiamo idealmente voluto intitolare From Coast to Coast. Vi porteremo in viaggio dalla California a New York alla ricerca di opportunità per coronare il vostro sogno professionale a stelle e strisce. Ma non finisce qui. Chiuderemo la puntata proponendovi consigli davvero utili sui servizi consolari digitali di cui potete usufruire vivendo all'estero. Tutto questo nella prima puntata estiva di Generazione Mobile.
Generazione Mobile.
Iniziamo allora, come promesso, il nostro viaggio oltreoceano. La prima testimone della puntata è una public relationer 25enne che con grande coraggio ha lanciato la sua personale scommessa a stelle e strisce. Oltre un anno fa ha fatto le valigie salutando la Lombardia per imbarcarsi su un volo diretto verso la California. Il resto della storia, con tantissimi consigli pratici, ce lo ha raccontato lei stessa lo scorso febbraio. Buon pomeriggio, Giulia Baggini.
Buongiorno.
Allora, liceo linguistico in provincia di Bergamo, poi un corso di fashion styling all'interno della tua formazione, Giulia, seguito da un lavoro in Italia fino a quel viaggio negli Stati Uniti che ti ha cambiato la vita. Come è sbocciata l'idea di trasferirti oltreoceano?
La scintilla è stata sicuramente il mio primo viaggio a Los Angeles, dove mi sono innamorata della città e della vitalità delle persone e di tutta la modernità che si respira là, e ho voluto accomunare la nostra capacità e esperienza italiana nel mondo della moda con l'avanguardismo californiano e vedere dove tutto questo mi avrebbe poi portato.
Però hai dovuto affrontare due difficoltà. La prima è trovare lavoro. E come ce l'hai fatta?
Semplicemente mandando dei curriculum online. Ho individuato il settore in cui volevo lavorare, che era il campo della moda, ovviamente, il tipo di lavoro e diversi siti nei quali poi mandare i curriculum. E ho iniziato a mandare i miei CV nella speranza di una risposta positiva quanto prima.
E poi c'era un altro problema non indifferente, parlando degli Stati Uniti, il visto. Qui com'è andata?
C'è da dire che oggi ottenere un visto lavorativo negli Stati Uniti purtroppo non è più così semplice. Quindi mi sono armata di molta pazienza e molta buona volontà e mi sono affidata a un team di avvocati specializzati nel settore che mi hanno assistito in tutto il processo e mi hanno aiutato ad ottenere appunto il visto lavorativo.
E attualmente di cosa ti occupi a Los Angeles?
Attualmente lavoro per un'agenzia di pubbliche relazioni chiamata CLDPR, che è situata a downtown Los Angeles, e con il mio team chiamato Celebrity Team, nello specifico, ci occupiamo di lavorare a stretto contatto con tutti i più grandi VIP stylist del mondo di Hollywood, di modo che i nostri prodotti dei nostri clienti che rappresentiamo, che vanno da abiti da sera, costumi da bagno ad alta gioielleria, siano poi scelti per essere indossati dai più grandi divi di Hollywood, come per esempio Lady Gaga, Rihanna o Taylor Swift, per le loro apparizioni sui red carpet o per servizi.
E diciamo pure il mondo dello showbiz, ridotto all'essenziale, potremmo dire, quello di Hollywood e quello californiano per come lo conosciamo. Allora, anche da te, Giulia, i consigli imprescindibili per farsi largo negli Stati Uniti in generale e in California in particolare. Ripartiamo con i siti dove cercare lavoro, magari con un target specifico nel mondo della comunicazione. Quali consigli?
I più conosciuti sono sicuramente Indeed, Glassdoor e il nostro conosciuto LinkedIn.
Tempo medio di risposta alle candidature?
È molto veloce. Di solito se il datore di lavoro è interessato si può ricevere anche una risposta entro il giorno stesso dell'invio della candidatura e fissare poi un colloquio.
E all'interno del settore PR e comunicazione ci sono degli accorgimenti ulteriori per trovare delle opportunità, soprattutto se si è molto giovani come te?
Sì, sicuramente dimostrando da subito uno spiccato spirito di iniziativa e un'attitudine alla gestione dei rapporti interpersonali. Il mio consiglio pratico poi è quello di iniziare con uno stage per capire meglio come funziona questo settore e di iniziare ad inserirsi poi in un'agenzia.
Allora, è soprattutto importante avere un curriculum vitae molto calibrato sulle sensibilità americane. Ovviamente si tratta di un altro paese, un'altra cultura. Come consigli di strutturarlo?
Gli americani sono molto pragmatici e molto attenti alla sostanza, quindi consiglierei di strutturare il CV oltre inserendo i soliti dati anagrafici, attestati scolastici di laurea, ma anche sulle proprie esperienze, approfondendo anche l'aspetto motivazionale del perché si vuole fare questo lavoro.
E per trovare lavoro parliamo degli Stati Uniti e quindi parliamo anche di networking, il vero asse portante della cultura americana. Come funziona il networking, soprattutto in California, e come cercare occasioni di networking?
Le opportunità di networking sono moltissime, specialmente in una città come Los Angeles, dove feste ed eventi sono veramente all'ordine del giorno. C'è da dire però che non necessariamente si deve essere invitati a dei party per fare conoscenze. Le persone lì sono talmente aperte e amichevoli che si possono fare nuove conoscenze appunto ovunque, in palestra, al supermercato, addirittura persino per strada camminando.
Torniamo un attimo alla questione visti, Giulia. Abbiamo già accennata, raccontando la tua storia, ce ne sono tantissimi tipi. Come individuare il migliore, quello più adatto alle nostre esigenze e alla nostra situazione?
L'unico modo per individuare il migliore è informarsi da soli, tramite internet o ancora meglio chiedendo consiglio a chi ha già avuto un'esperienza con i visti USA. Purtroppo chiamare il consolato e chiedere aiuto non è un'opzione, in quanto loro non gli è concesso consigliare che tipi di visto sono più adatti al proprio caso. Nella mia esperienza io mi sono informata da sola attraverso internet.
Che visto hai fatto alla fine?
Ho avuto due visti, il primo è stato il J1 e quello invece attuale si chiama O1.
E il processo di preparazione per avere il visto è complicato da un punto di vista burocratico, una volta individuato quello che fa per noi, diciamo?
Decisamente sì, ovviamente il livello di difficoltà varia a seconda di quale tipo di visto si vuole ottenere. Nella maggior parte dei casi è necessario farsi affiancare a un team di avvocati o da un'agenzia specializzata che ti assistano e una volta preparata tutta la documentazione, nel 99% dei casi è necessario richiedere un'intervista presso il consolato americano dove poi viene approvato o meno il visto.
Vita a LA, dove cercare casa e con quale formula?
Esattamente come per trovare un posto di lavoro, anche quando si deve cercare casa a Los Angeles, ci si rivolge ad alcuni siti online. I più famosi sono Zillow e Trulia. Per quanto invece riguarda la formula, sicuramente quella più comune e diffusa tra i giovani è quella di affittare una stanza all'interno di un appartamento e poi condividere la casa con più coinquilini per dividere i costi e risparmiare.
Quanto può costare un affitto a Los Angeles e anche quali aree tu consigli? Sappiamo che downtown Los Angeles insomma è più di uffici, mentre la città poi è enorme, si espande per chilometri e chilometri quadrati.
Gli affitti a Los Angeles sono veramente cari. Per quanto riguarda l'affitto di una stanza, di solito si parte intorno ai $1,000. Invece se si vuole considerare di prendere un appartamento da soli, sicuramente non si va sotto i $2,000, anche solo per un monolocale. Parlando invece delle aree che io personalmente vivo a West Hollywood, che è una zona molto bella e che consiglio sempre a tutti quando vengono a trovarmi.
Segnatevi, West Hollywood è anche simpatica nel nome perché riporta Hollywood. Quali documenti occorre presentare, Giulia, per ottenere l'affitto?
Ce ne sono due in particolare che sono i principali, sono il Social Security Number, che corrisponde al nostro codice fiscale, e un bank statement, ovvero una lettera dalla banca che attesta che i soldi necessari per permetterti l'affitto ce li hai.
Sbrigata la pratica alloggio, ci sono altri passi per mettere piede oltreoceano, passi burocratici ovviamente?
Burocratici no, però la prima di tutti, io direi, l'assicurazione sanitaria è assolutamente importantissima da avere quando ci si trasferisce negli Stati Uniti, e poi direi un conto corrente e prendere un numero di telefono americano.
Allora Giulia, ringraziandoti per la miriade di consigli preziosissimi che ci hai fornito oggi, sono stati veramente tanti e spero saranno utili per tutti coloro i quali vorranno in qualche modo seguire i tuoi passi, ti pongo l'ultima domanda di rito. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio?
Innanzitutto consiglierei assolutamente di fare questa esperienza senza esitazioni, perché ti forma veramente non solo a livello personale ma anche professionale, in quanto si può fare esperienza e vedere come all'estero si lavora e si vive. Poi, praticamente parlando, direi informarsi il più possibile da casa, avendo tutti i documenti necessari poi una volta arrivati là, e se possibile magari intercettare una conoscenza o un'amicizia sul posto che ti possa aiutare ad ambientarsi meglio. Ultimo, ma non meno importante, sicuramente avere un'ottima padronanza della lingua e uno spirito di adattamento. Per quanto riguarda in particolare la California e gli USA in generale, io vorrei dire a tutti quelli che pensano di iniziare un'esperienza di questo genere che gli americani, a differenza magari di quello che succede da noi, ti valuteranno sempre per quello che fai e per il valore aggiunto che poi porti, indipendentemente da dove arrivi o di chi sei. Quindi sicuramente investire sempre sulle proprie capacità.
Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo.
Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa prima puntata estiva è il nostro tour coast to coast negli Stati Uniti. Dopo la California, che abbiamo visitato insieme a Giulia Baggini, ci spostiamo sulla East Coast per incontrare un International Real Estate Advisor al lavoro a New York. Andrea, 37 anni, è iniziato nel mondo della consulenza prima di spostarsi verso la sfera degli investimenti immobiliari, circostanza che lo ha portato a sbarcare nella Grande Mela. Lo scorso marzo Andrea ci ha offerto un'immersione nel mondo professionale a Manhattan. Buon pomeriggio, Andrea Pedicini.
Ciao Sergio.
Originario di Pordenone, studi economia all'Università Ca' Foscari di Venezia, ti specializzi in marketing e comunicazione, dopodiché avvii il tuo percorso lavorativo nell'ambito della consulenza. Questo ti porta a fare una prima esperienza negli Stati Uniti a San Diego, poi dopo il tuo rientro in Italia arriva l'occasione di lavorare oltreoceano. Allora, quando sei partito per New York e per fare cosa?
Dunque, io arrivo a New York a gennaio del 2010 e ci arrivo in maniera del tutto fortuita. Una volta rientrato dalla California, a fine 2009, decido infatti di partecipare all'ultimo minuto ad una cena organizzata da alcuni amici e qui conosco il responsabile di questa società immobiliare italiana che aveva un ufficio a New York e stava cercando appunto un nuovo manager, a cui mando il curriculum e di fatto poi a gennaio mi trovo a New York.
E poi come si è sviluppata la tua carriera oltreoceano?
Dunque, io nel giro di circa 6 mesi a New York ho ricevuto e accettato un'altra offerta di lavoro, migliorativa rispetto a quella che avevo ricevuto prima di arrivare a New York, da parte di un'altra società operante nel settore immobiliare a New York e specializzata nel rapporto con gli investitori europei. Per questa società ho svolto il ruolo di Marketing e Business Development Manager fino alla fine del 2015, e qui tra l'altro ho anche conseguito la licenza da broker superando un apposito esame predisposto dallo Stato di New York. Infine, a inizio 2016 ho ricevuto una terza offerta di lavoro, direi irrinunciabile, da parte del gruppo Corcoran, che è una delle principali realtà di intermediazione immobiliare di New York, dove lavoro tuttora.
E cosa fai?
Seguo una clientela internazionale di investitori, sia istituzionali e individuali. Il mio lavoro consiste principalmente nell'individuare occasioni di investimento immobiliare qui a New York, nel gestire le trattative legate agli acquisti e poi chiaramente alla gestione successiva degli investimenti nel corso degli anni.
Bene Andrea, arriviamo allora ai tuoi consigli pratici su come farsi strada oltreoceano. Tu li riassumi in pochi essenziali punti. Partirei dal livello di conoscenza dell'inglese, che è molto importante.
Sì, direi che è impensabile trasferirsi a lavorare negli Stati Uniti senza una solida base linguistica. Questo sembra scontato, ma ahimè il livello medio dell'inglese scritto e parlato di noi italiani solitamente non è dei migliori, e quindi fondamentale costituire una base solida per quanto riguarda l'inglese. Va poi detto che in linea di massima qui trova lavoro solo chi può dimostrare di essere molto qualificato nel proprio ambito, soprattutto sotto questa amministrazione, l'amministrazione Trump, che dal 2017 ha deliberatamente promosso una vera e propria stretta sui visti lavorativi.
Però ti chiedo anche perché tu suggerisci di far tradurre il proprio titolo di studio?
Beh, è fondamentale far capire precisamente al datore di lavoro americano di quali titoli di studio si dispone, in modo tale da facilitare una comparazione con quelli americani. Una comparazione che non è sempre immediata, dato che i due sistemi scolastici, o per meglio dire universitari, sono abbastanza differenti.
E quale tipologia di annunci di lavoro cercare o selezionare per aumentare le possibilità di colloquio?
Ma è ovviamente utile puntare ad annunci di lavoro che possano valorizzare l'essere italiano, quantomeno europeo. Ma è evidente, ad esempio, che una società americana che fa molto business in Italia, o quantomeno con gli italiani, sarà più incentivata ad assumere un italiano. Altrettanto suggerito è puntare a società italiane con sede negli Stati Uniti. Nella sponsorizzazione del visto H1B, ad esempio, che è uno dei visti più diffusi tra gli stranieri, l'azienda deve infatti motivare l'assunzione spiegando perché si renda necessario assumere uno straniero piuttosto che un americano.
Problema visti l'hai appena accennato, ne hai anche citato uno, ce ne sono altri a cui tu suggerisci di puntare?
Ma il tipo di visto in generale dipende dal proprio percorso di studi, dal percorso lavorativo, non c'è una ricetta unica per tutti. Direi che a un giovane che sta ultimando i propri studi universitari in Italia consiglierei di valutare la possibilità di effettuare un periodo di specializzazione negli Stati Uniti ed approfittare poi del cosiddetto OPT, che è l'Optional Practical Training, cioè un periodo di lavoro della durata di 12 mesi direttamente correlato al proprio ambito di studi qui negli Stati Uniti. Questo resta il modo più sicuro per entrare nel mondo del lavoro in America, anche se è piuttosto dispendioso.
L'hai appena citato, cioè per aumentare le proprie chance provate anche a studiare, a specializzarvi negli Stati Uniti. Allora ti chiedo, come scegliere un master o un dottorato negli Stati Uniti? Soprattutto è costoso.
Sì, è costoso sicuramente. Il master o il dottorato va ovviamente scelto sulla base del proprio percorso di studi e anche della propria propensione personale. È certamente indicato per chi punta ad una carriera internazionale. I costi dipendono dall'ateneo, ma per darvi un riferimento basti pensare che un MBA, cioè un Master in Business Administration presso l'Harvard Business School, costa circa $72,000 all'anno solo di tuition, quindi di iscrizione, a cui poi bisogna aggiungere anche i costi di vita e alloggio, ovviamente, poco meno, circa $64,000 all'anno a Berkeley, in California, giusto per avere un riferimento anche sulla costa ovest.
Allora Andrea, concentriamoci adesso sul tuo settore, quello immobiliare. Quale percorso di studi è meglio aver svolto per approdarvi?
Allora, innanzitutto va specificato che non esiste un visto lavorativo per fare il broker immobiliare, quindi per fare quello che io sto facendo oggi. Per un non americano è necessario iniziare da una posizione manageriale, come ho fatto io all'inizio della mia carriera. I percorsi di studi più indicati in generale sono quelli o rivolti al marketing e alla comunicazione, come il mio, oppure quelli un po' più analitici finanziari.
E quali sono i siti che tu consigli per cercare lavoro nel settore immobiliare? Ce ne sono di specifici, oppure siti anche più generali per cercare lavoro a New York?
Qui funziona molto bene LinkedIn, che dà la possibilità di applicare direttamente tramite la piattaforma stessa tutte le volte che viene individuata un'offerta di lavoro in linea con il proprio profilo. È quindi fondamentale rendere il proprio profilo LinkedIn il più accurato possibile, in modo tale da poter essere matchati con le offerte di lavoro che si presentano sul mercato.
Il tuo lavoro nel settore immobiliare può risultare oggi molto utile per aiutarci a comprendere le dinamiche della problematica alloggio. Allora, come identificare innanzitutto il budget per l'affitto nella grande mela?
Dunque, per chi non ha la fortuna di trovare un contratto lavorativo che comprenda l'alloggio pagato dal datore di lavoro, diciamo che è una cosa piuttosto diffusa per posizioni senior o executive, molto meno per posizioni junior. Il mio consiglio è quello di budgetizzare adeguatamente il costo dell'affitto, che non dovrebbe mai superare il 40% del proprio stipendio netto mensile.
E questo è molto importante. Due vie per trovare casa. La prima, l'agenzia. Come identificarla?
Nell'affidarsi a un'agenzia, il consiglio è sempre quello di puntare a professionisti seri, affidabili, conosciuti. Va tenuto in considerazione che l'agenzia carica una fee, la cosiddetta broker fee, che va appunto corrisposta all'agenzia, che si colloca solitamente tra una mensilità e il 15% dell'affitto annuale. Quindi il costo è significativo. Per farti un esempio, per un monolocale da $3,000 al mese, la broker fee varia da $3,000 a $5,400.
C'è anche il fai da te, ovviamente, qui magari ci sono anche dei siti. Come funziona? Hai appunto dei siti web da consigliare?
Sì, come dici tu, nel fai da te la tecnologia aiuta molto. Ci sono piattaforme molto diffuse che consentono di effettuare ricerche mirate per aree e budget. Ci si può concentrare solo sulle proprietà marcate come no fee, quindi si eviterà in questo modo di pagare la broker fee che abbiamo descritto sopra, rinunciando però ad essere guidati nella scelta del palazzo, del quartiere, cosa che non è molto indicata per chi arriva a New York la prima volta senza grossi riferimenti.
Allora Andrea, ringraziandoti sia per i consigli più professionali sia anche per quelli più di vita a New York, ti faccio l'ultima domanda, quella di rito: quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio?
Il consiglio pratico è quello di non farsi intimidire da un'esperienza nuova, da una città nuova in cui magari non si conosce nessuno, come è capitato a me quando mi sono spostato a New York, bensì di vivere l'esperienza all'estero a 360 gradi, sperimentando il più possibile la città in cui si vive, anche perché le occasioni migliori si creano proprio così, andando in giro e conoscendo gente nuova.
E la prima puntata estiva di Toolbox ci regala preziose indicazioni utili dal Ministero degli Affari Esteri, dedicate a chi già risiede oltre confine oppure intende trasferirvisi a breve. Esistono servizi consolari dedicati ai connazionali nel mondo, di cui è possibile usufruire anche attraverso internet. Servizi che possono rendere la vita più semplice a chi si trova lontano migliaia di chilometri dalla penisola, e non tutti sono abbastanza conosciuti. Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all'estero della Farnesina, ci ha spiegato quali sono i principali.
Noi vogliamo avvicinare gli italiani all'estero ai consolati, alle attività consolari, e vogliamo farlo soprattutto con servizi facili, accessibili anche a distanza, soprattutto pensando alla nuova mobilità, ai nuovi cittadini italiani all'estero, che sono abituati a utilizzare servizi digitali in Italia e che vogliono ritrovarli anche una volta che si recano all'estero. Questo è un modo per collegarli più facilmente ai servizi che noi diamo.
Il più importante di cui parliamo oggi è Fastit. Cos'è Fastit e soprattutto dove lo si può trovare su internet?
Fastit è un portale, si può trovare a partire per esempio dalla pagina web del Ministero degli Esteri, ma ogni consolato nella sua pagina web ha Fastit. È un portale che consente l'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, all'AIRE, attraverso una piattaforma digitale, quindi a distanza. Non solo l'iscrizione, ma anche la variazione anagrafica. Per esempio, se ci si sposta a seguito della Brexit dal consolato di Londra al consolato di Parigi, la variazione di questo trasferimento AIRE può essere registrata tramite questo portale. E in prospettiva ovviamente vogliamo arricchirlo ancora. Attraverso il portale sarà possibile chiedere il passaporto o anche la carta d'identità inserendo i propri dati, quindi diventerà la vera e propria piattaforma di interazione fra il cittadino e il consolato. Ne stiamo aggiornando la grafica e fra poco contiamo anche di rilasciare delle versioni in inglese, spagnolo e in prospettiva in portoghese.
Quindi diciamo sarà soprattutto, come dire, un ufficio anagrafe digitale per chi si trova all'estero, e avrà anche altre possibilità di utilizzo?
Sì, certamente, non solo registrare i propri dati, non solo chiedere documenti, ma in prospettiva anche prendere un appuntamento, per esempio, verrà tutto integrato in questo portale.
Ci sono altri servizi consolari digitali, uno ha molto a che vedere con il passaporto, perché sappiamo tutti che fare un passaporto implica anche registrare dei dati biometrici che poi vanno nel passaporto. Finora questo complica un po' le cose per chi magari si trova lontano da ambasciata o consolato, ma in prospettiva?
Abbiamo già avviato un progetto di captazione dei dati biometrici a distanza, fornendo molte macchinette, circa 200, alla nostra rete di consolati onorari. I consolati onorari sono disseminati sul territorio molto più dei consolati di carriera. Pensa a grandi paesi come gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina, il Brasile o anche l'Australia, quindi a grandi distanze. Ecco, in quel caso fino ad oggi il connazionale doveva prendere materialmente il treno o addirittura l'aereo e recarsi in consolato. Adesso si può recare al consolato onorario più vicino, prendere i propri dati biometrici attraverso queste macchinette e ricevere poi comodamente a casa il passaporto. Ne abbiamo rilasciati già circa 20.000 in questo modo di passaporti.
Dal passaporto alla carta d'identità, altro documento fondamentale, e anche qui ci sono delle novità per quanto riguarda proprio i servizi consolari digitali. Quali?
Il rilascio anche all'estero della carta d'identità elettronica. La carta d'identità cartacea purtroppo non è più accettata in molti paesi perché è altamente falsificabile, ma noi abbiamo iniziato il rilascio della carta d'identità elettronica in 3 consolati sperimentali, ad Atene, Nizza e Vienna, e poi dopo anche in tutta la rete francese. Il connazionale, ottenuta l'appuntamento in consolato, deposita i suoi dati biometrici, però poi riceve a casa la carta d'identità preparata dal poligrafico dello Stato.
Finisce qui questa prima puntata estiva di Generazione Mobile. Aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.